cammino che stiamo percorrendo, il cammino spirituale, quello della Quaresima, è un cammino in cui impariamo sempre di più ad essere figli. Arriveremo alla meta di questo cammino, nella notte di Pasqua, a celebrare e a ricordare il nostro battesimo, il giorno in cui siamo stati chiamati figli di Dio. E per questo nelle letture che ascoltiamo di domenica in domenica in questa Quaresima possiamo costantemente ritrovare questo tema della figliolanza. E lo troviamo anche nel brano di Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Il gesto che Gesù compie, quello appunto di cacciare via i mercanti del Tempio, ha un valore simbolico fortissimo. Pensate, sono tutti e quattro i Vangeli che ne parlano. Con una differenza, che il Vangelo Giovanni, il brano che abbiamo ascoltato poco fa, pone questo segno all'inizio del racconto del Vangelo. Tutti gli altri tre Vangeli lo mettono alla fine, anche perché gli altri Vangeli non parlano se non di una Pasqua sola di Gesù a Gerusalemme, mentre invece qui nel Vangelo di Giovanni si parla anche più volte in diverse Pasqua. Feste di Pasqua, Gesù è stato a Gerusalemme. E comunque la posizione del Vangelo ha un significato strategico, sia che sia all'inizio, subito dopo il segno di Cana, sia che sia alla vigilia della Passione, questo gesto assume un potente significato simbolico. E allora proviamo a immaginare un po' la scena. Forse qualcuno di voi è stato a Gerusalemme e sa che cos'era, almeno un po' si immagina che cosa era il Tempio a Gerusalemme. Era davvero una costruzione enorme. Oggi è rimasto la minima parte, che è il famoso muro del pianto, che è comunque un pezzo di muro molto importante, molto grande. Quello è solamente un pezzettino del muro di recinzione di quella che era la spianata del Tempio, che c'è ancora adesso ed è davvero uno spazio notevole. E sopra appunto questo muro, che appunto oggi è chiamato muro del pianto, c'era appunto il primo cortile, un grande cortile, dove tutti potevano entrare anche i pagani. E appunto questo cortile, forse in quei porticati che erano chiamati i porticati di Salomone, c'erano i mercanti. Tenete presente che il giorno della festa di Pasqua, la Pasqua dei Giudei, il Vangelo sottolinea anche la Pasqua dei Giudei, perché la Pasqua di Gesù sarà un'altra cosa. Gerusalemme passava da circa 30.000 abitanti a più di 120.000. Perché arrivavano tutti i pellegrini da tutto Israele e arrivavano lì appunto per celebrare la Pasqua nel modo migliore, dato che c'era un tempio solo, per celebrarla nella maniera più solenne, molti lasciavano la loro casa e andavano lì a Gerusalemme e passavano qualche giorno lì celebrando proprio la Pasqua. Quindi immaginate una città che quadruplicava in quei giorni il numero degli abitanti. Tantissime persone, e le persone che arrivavano in Gerusalemme come primo gesto compivano il gesto del sacrificio. Arrivavano nella spianata del Tempio, acquistavano un animale, una colomba, una piccola, un vitello, e dipendeva anche dalle possibilità economiche che avevano, e lo portavano ai sacerdoti. Per arrivare ai sacerdoti dovevano oltrepassare una recinzione che non poteva essere oltrepassata da nessuno se non dagli ebrei. Poi c'era la recinzione permessa solo agli uomini e poi la recinzione che stabiliva la possibilità di entrare solo ai sacerdoti. Al centro del santuario del Tempio c'era il santuario, il Santo dei Santi, che era il cuore del Tempio, che veniva chiamato appunto Santo dei Santi ed era il luogo dove poteva entrare una sola volta una sola persona, il sommo sacerdote. Il giorno in cui il sommo sacerdote entrava era il giorno della grande espiazione, lo Yom Kippur, in cui il sommo sacerdote, a nome di rappresentanza di tutto il popolo, chiedeva perdono dei peccati del popolo a Dio. Nel Santo dei Santi, nel cuore del Tempio, si diceva che lì c'era la presenza di Dio. La Shekinah vuol dire appunto presenza. Lì e solo lì, e non c'era un'altra presenza così significativa in nessun altro posto del mondo. Allora, Gesù arriva e sta nel primo cortile e vede appunto questi mercanti. Vedendo i mercanti appunto vedevano gli animali per i sacrifici. E c'erano i cambi valute perché per il Tempio bisognava usare una moneta specifica, era il sito del Tempio. Quindi chi arrivava con altre monete, che venivano magari da altre zone, doveva fare il cambio. Quindi quando vede questo, Gesù compie un gesto, che è un gesto che assomiglia molto ai gesti dei profeti. Fa una con delle cordicelle, fa una specie di frusta e manda via, ribalta qualche tavolo e manda via questi mercanti, manda via questi mercanti con i loro animali. Sono buoi, pecore, corvi. E questo gesto fa subito pensare perché Gesù ha compiuto questo gesto. Noi possiamo intuirlo. E se stiamo parlando appunto di questo cammino di Quaresima che ci aiuta a entrare nello spirito di Giuliano, vediamo che Gesù appunto compie questo gesto perché vuol dire che nella casa di Dio, nella relazione con Dio, ciò che vale non è un rapporto di commercio, ma è un rapporto di figlio. Il rapporto tra figlio e padre non può essere paragonato al rapporto che si ha con un mercante o con un padrone. In fondo, vedere quegli animali messi in vendita a Gesù ha fatto pensare che appunto il culto del Tempio stesse diventando un mercanteggiamento. E Gesù lo dice, portate via di qui queste cose e non fate della casa del padre mio un mercato. Questo gesto è un gesto che è coerente anche con i gesti e le parole di tanti profeti. Tanti profeti dicevano cosa mi serve fare tutti questi sacrifici? Se poi dopo tornate a casa e vi comportate ancora male. Non è che se date una pecora a un coltello siete più bravi degli altri. Il problema è se cambia il vostro cuore. Il vostro cuore cambia. Il vostro cuore è un cuore di figli, è un cuore di fratelli nei confronti degli altri. Oppure voi fate il sacrificio perché ve lo potete permettere, perché c'era anche chi non se lo poteva permettere, i poveri, quando riuscivano a comprare una colomba, perché ve lo potete permettere, ma poi tanto non cambiate dentro. Ecco, Gesù probabilmente compie questo gesto, un gesto che fa pensare, che ci fa pensare. Quante volte anche noi rischiamo di ridurre la nostra relazione con Dio come una relazione commerciale. Se ti dico un'Ave Maria è perché ho una piccola cosa da chiederti. Se ti dico se faccio una novena è perché ti devo chiedere qualcosa in più. Se ti faccio, non so, 100 rosari in 100 giorni, perché ti devo chiedere ancora qualcosa in più. Quasi che appunto la grazia che chiediamo la chiamiamo grazia, ma in realtà abbiamo come l'impressione che la stiamo pagando. Faccio qualcosa per te, tu fai qualcosa per me. I romani chiamavano questo modo di relazionarsi a Dio con un'espressione do ut des. L'uomo dà per avere. Ti do perché tu mi dai. Ti do Dio, magari appunti anche un vitello, che è una cosa importante, però tu dammi per favore, la salute dammi per favore. Ecco. I figli non si comportano così con il padre. E Gesù, che è figlio, non può sopportare questa logica di commerciante. Certo, il figlio chiede anche al padre aiuto quando sta male, chiede di essere aiutato, quando è in difficoltà, chiede una mano, ma non lo fa appunto nell'ottica del ti ti ho dato qualcosa e tu devi darmi qualcosa. Non lo fa nella logica del mercato. Ecco, sarebbe bello crescere in questa quaresima ad assumere un cuore più libero nel rapporto con Dio, proprio di questo genere. Quando Gesù fa così, provate a immaginare, e sicuramente non sarà stata una cosa che tutti avranno notato, immaginate, chissà, sarà una folla di migliaia di persone, però qualcuno l'ha notato, soprattutto i sorveglianti avranno notato questa cosa. Che cosa hanno pensato? Probabilmente immediatamente, da quello che è il racconto del Vangelo, hanno pensato che Gesù stesse compiendo qualcosa come gli antichi profeti, e quindi sono andati lì da lui e gli ha detto: ma come ti permetti? Ti credi di essere? Se sei un profeta, facci vedere che sei un profeta. Gli dicono: quale segno ci mostri per fare queste cose? Se tu sei capace di un segno potente, come appunto gli antichi profeti, allora riconosciamo che tu hai fatto una cosa giusta. E Gesù allora risponde con quella frase che il Vangelo poi si preoccupa di spiegare subito. Dice: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. E questi lo prendono in giro, no? Ci hanno messo 46 anni a costruire questo tempio. E il Tempio di Gerusalemme era indicato in alcuni elenchi come una delle 7 meraviglie del mondo. Quindi era davvero come una costruzione di quelle che facevano rimanere a bocca aperta. L'aveva fatto costruire in tanta parte il re Erode, che Erode il Grande, che sperava così di ingraziarsi il popolo di Israele, il quale invece continuava a odiarlo. Ma certamente il Tempio era qualcosa che impressionava chiunque arrivasse lì. E gli dicono: 46 anni per costruire, tu 3 giorni fai i soldi. Però appunto il Vangelo spiega subito, parlava del Tempio, del suo corpo. Gesù appunto compie un segno che rimanda a un altro segno, a un'altra realtà, non solo il segno di un rapporto filiale, ma fino a dove questo rapporto filiale lo condurrà. Lo condurrà alla morte e alla risurrezione. Distruggete questo tempio e io lo distruggo, lo farò risorgere. Gesù andrà a morire e a risorgere. Il Tempio di Dio non è più il Tempio di Gerusalemme, ma il corpo di Gesù. Tra l'altro Gesù gioca proprio con le parole. Prima, quando parlava di Tempio, intendeva dire il cortile del Tempio, tutta la spianata del Tempio. Poi qui, quando dice distruggete questo Tempio, parla del Santo dei Santi, del cuore, della Santa, del luogo della Santa Presenza di Dio, come vi ho appena spiegato. Quindi vuol dire: io, morto e risorto, sono la presenza di Dio. Non c'è più bisogno di andare in un luogo geografico per incontrare Dio. C'è bisogno di stare legati a Gesù. È il legame con Gesù che oltrepassa lo spazio e il tempo, con Gesù Cristo, che ci assicura una nuova relazione con Dio. E questo è fatto non per qualcuno, ma per tutti. Avete sentito, no? C'erano diversi cortili. Prima quello per tutti, poi quello per uomini e donne del popolo di Israele, poi solo per gli uomini, poi solo per i sacerdoti. Davanti alla presenza di Dio ci stava solo uno, il sommo sacerdote. Adesso Gesù dice: chiunque può incontrare Dio, perché chiunque può incontrare me. Anche i peccatori, anche i più disgraziati, anche i poveri, che forse si possono permettere solo una colomba orbitante, nella logica del culto di Israele. Adesso invece è possibile per tutti incontrare in Gesù morto e risorto. Il nostro punto di arrivo sarà proprio la Pasqua, Gesù morto e risorto. Il cammino che stiamo facendo è proprio questo, guardare Gesù come a quel figlio che nella libertà si consegna. Dice il Vangelo che agli apostoli venne in mente un brano del Salmo 68, però il Vangelo lo cambia, perché il Salmo 68 dice: lo zelo per la tua casa mi divora. E agli apostoli viene in mente questo brano al futuro: lo zelo per la tua casa mi divorerà. C'è un fuoco dentro di me. Zelo, possiamo tradurre anche come fuoco. Il fuoco divora, no? Brucia tutto. Il cuore di Gesù è bruciato, arde per Dio. E arde perché appunto il nostro rapporto con Dio sia quello di figli che si sentono liberi di fronte al Padre, che si sentono amati. Mi divorerà, lo divorerà. Sì, certo, appunto, con la sua passione, la sua morte. Lui sarà divorato da questo fuoco, da questa passione bruciante per lui. Ma questo fuoco lo divorerà, ma sarà anche il fuoco della risurrezione, sarà la luce nuova della risurrezione. Il Signore dunque ci aiuti a imparare a